www.redigio.it e la storia continua. Il notaio della morte nera. Continua dalla puntata precedente. Racconta allora che alcuni mercanti genovesi, alla ricerca di un luogo salubre, varcarono l'Appennino e si diressero a Bobbio, dove avevano degli affari. Oltre alle merci, con loro viaggiava la peste e il disastro colpì di morte repentina tutti gli abitanti. Ne rimasero in vita pochissimi, ma nell'estate di quell'anno, 1348, un altro genovese colpito dal morbo transitò sul territorio piacentino. Poiché si sentiva debole, chiese ospitalità a Fulco della Croce, a cui lo legava da un'ottima amicizia. E così in breve tempo il morbo, con il suo effluvio, entrò in Piacenza. Il coinvolgimento emotivo dell'autore a questo punto diventa quasi palpabile e dice: «Non so da dove cominciare. Dappertutto si levavano singhiozzi e lamenti. Nei giorni successivi si vedevano portare in giro croci, ostie consacrate e seppellire innumerevoli cadaveri. Tanto fu la conseguenza immortalità che a stento gli uomini prendevano fiato. I superstiti preparavano sepolture e facevano fosse ovunque, anche sotto i portici o nelle piazze, dove mai si era pensato. Accadeva frequentemente che parenti e amici, moglie e marito, il padre col figlio e la madre con la figlia venissero seppelliti tutti insieme. E tutti i cronisti parlano di fosse comuni, ma nessuno cita il dettaglio di sepolture sotto i portici e nelle piazze, delle quali a Piacenza potrebbero ancora conservarsi dei resti. Due vite in un solo colpo. E per riprendere la lucidità, il De Mossis racconta che un certo Oberto de Sasso, colpito da malattia, volle fare testamento presso la chiesa dei frati minori e convocò 60 persone fra notaio, testimoni, parenti e religiosi. E in breve tempo morirono tutti. Molti nobili, un'infinità di giovani. Vennero meno in breve tempo innumerevoli donne, soprattutto gravide. E quest'ultima affermazione e osservazione molto interessante permette al De Mossis di notare che la morte delle donne incinta comportava la fine di due vite in un colpo solo. Il notaio alterna poi momenti nei quali accetta l'ira divina per l'iniquità degli uomini, ad altri in cui sottolinea l'assoluto bisogno di pentimento per i peccati commessi. Esorta però anche le persone a superare il terrore del contagio, sperando di suscitare nel lettore un sentimento di ripulsa, quando descrive l'insensibilità di chi è ancora sano e non ha pietà per parenti e amici sventurati. E scrive: «Il sofferente giaceva da solo nella sua casa, nessuno si avvicinava, in lacrime i più cari amici si nascondevano, il medico non visitava, il sacerdote sconvolto amministrava timidamente i sacramenti. Ecco la flebile voce di un infermo che chiedeva aiuto. Amici, pietà, pietà per me che sono toccato dalle mani di Dio. Un malato piangeva. Oh padre, che mi eviti, non è la tua una stirpe ingrata, è un altro. Oh madre, tu dove sei che eri pia con me e ora mi eviti crudelmente? Tu che mi hai dato il tuo latte e mi hai portato per 9 mesi nel tuo utero. E poi un altro ancora. Oh figli, io vi ho educato al sudore del lavoro, ma perché fuggite? Al contrario, uomini e donne che vivevano tranquilli, che come noi condividevano le dolcezze del matrimonio, ora sono separati dal dolore. E quando il sofferente era in preda di spasmi dalla morte, così invocava pietosamente: «Venite, miei prossimi e miei vicini, ecco, porgete dell'acqua all'assetato, io sono vivo, non temete. Forse è possibile che io viva, toccatemi, dovreste toccarmi, toccate questo mio corpuscolo». Allora qualcuno, ricordando la pietà dei dotti, accendeva una candela sulla parete prima di fuggire. Ma quando il malato esalava l'ultimo respiro, tutti si rifiutavano di toccarlo e spesso erano la madre con il figlio, il marito con la moglie, che lo avvolgevano nel panno e lo ponevano nella cassa. Angoscia collettiva. E per descrivere il senso di angoscia e della decadenza dei costumi che dominava le persone, il De Mussis riporta alcuni dettagli che rendono bene lo stato di animo del sopravvissuto. E scrisse: «Non c'era preghiera, né tromba, né campana, né veniva celebrata alcuna messa solenne. Non erano invitati parenti e amici. I ricchi e nobili venivano sepolti da persone vili e abiette, mosse solo dal denaro, e neppure i terrorizzati familiari presenziavano ai funerali. E dopo una breve funzione, di giorno e di notte a secondo delle necessità, i cadaveri venivano portati al sepolcro. Nella casa dei defunti nessuno aveva il coraggio di entrare e nessuno toccava le cose dei morti. In questo modo, a uno, morirono nel loro giaciglio». Nella parte in cui si tratta dei sintomi della malattia e dei modi per curarla, il notaio supera se stesso. E per gli storici delle epidemie, le sue descrizioni sono da mettere prima di quelle dei medici contemporanei. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.